Bene, vengo al messaggio vero e proprio. Io ho parlato circa 10 giorni fa e ho dato un messaggio che ho intitolato in questo modo: la festa della dipendenza, dipendenza, non indipendenza. E ho spiegato un po' come normalmente nelle nazioni dappertutto si festeggia, o anche non nelle nazioni, ma in generale, si festeggiano le occasioni dell'indipendenza. L'indipendenza, tutti inneggiano a questa chimera, perché in realtà vuol dire passare da una dipendenza ad un'altra di diverso tipo, ma è sempre così. Allora, ho parlato del fatto della Francia che in questi giorni, dopodomani, festeggia la festa della liberazione da che cosa? Dal potere dei re di Francia, che comandavano, facevano su tutto, gli altri erano tutti poveracci. Ne è uscita la rivoluzione, prodotto dalla rivoluzione, che cosa è stato? Napoleone, il quale 17 anni dopo ha preso la corona e ha detto: Dio me la date qua, chi me la tocca. Cioè, sempre, è tutta così la nostra vita. Bene, allora, il senso del messaggio che ho dato allora, dato giovedì, giorno 2, era proprio quello di dire come in realtà l'uomo è dipendente. Non esiste un equilibrio neutro dell'uomo, o va di qua o va di là, non può stare in un equilibrio, perché la vera indipendenza in sostanza, che sarebbe questa di quell'equilibrio che sto dicendo, ce l'ha uno solo, che è Dio, solo Lui. Bene, l'esortazione che feci allora è stata quella di rallegrarci di essere dipendenti da Dio, sia fatta la tua volontà. L'ha detto Gesù nel Padre nostro, lo raccomanda a noi, è un pensiero continuo, il Vangelo di Giovanni ne parla agli osi in abbondanza: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato. E l'ha detto il rappresentante dell'umanità, nello stesso tempo rappresentante come figlio di Dio, e l'ha detto per noi. Allora, tutto questo è stato l'oggetto della riflessione, perché ho voluto cercare di stimolarci a uscire da questa sorta di maleficio che abbiamo dentro, che è quello dell'indipendenza, perché se ci pensiamo bene, l'idea di essere dipendenti da qualcosa o qualcuno ci disturba nel cuore. Vorremmo sempre poter dire: io non devo niente a nessuno. L'abbiamo dentro, è quello che ha detto poi Saulo commentando il 17 di Geremia. È un male che abbiamo dentro e ci fatica a dire: io dipendo. E invece dobbiamo rallegrarci, gloriarci di poter dipendere dal Signore, di aver avuto da Lui il beneficio di poter dipendere da Lui, perché noi questo beneficio l'abbiamo preso e buttato via. Ed è su questa parte che stamattina, riprendendo quindi i concetti che adesso vi ho espresso, voglio che riflettiamo insieme, perché il Signore non ci ha messi in una posizione sbagliata, non poteva diversamente, ma ci ha messo di fronte a una posizione originaria che appunto era quella che non potevamo tenere, era quella neutra. Ci ha messo in una posizione neutra, non ci ha, diciamo, tarati né per il bene né per il male, o per meglio dire, né nella direzione del maligno né nella direzione sua. Ci ha resi indipendenti, ci ha fatti indipendenti, perché, anche questo l'ho detto tante volte, ma vorrei che ce lo cacciassimo bene nel cuore, nella mente, che lo ricordassimo. Ci ha fatti indipendenti perché se ci avesse già fatti tarati da una parte o dall'altra, noi saremmo non più a immagine di Dio, che ha l'indipendenza, che ha la sua testa libera, che ha l'intelligenza. Saremmo a livello e modalità di comportamento simili a quello di tutto il resto della creazione, anche di quella più elevata, che sono gli animali, per dirsi. Gli animali sono quelli più vicini a noi, li chiamiamo animali, non so perché anima non ce l'hanno, comunque. Funziona così, e saremmo quindi come quelli che gli animali che fanno da secoli sempre le stesse cose, non sono cresciuti niente. Non è vero che nel campo degli animali si sia verificata la promessa e l'invito e, diciamo, la benedizione di Dio di crescere e di moltiplicarsi, forse moltiplicarsi anche come quantità, ma crescere come livello interiore, diciamo livello di intelligenza, non c'è niente. L'uomo sì. Allora, noi siamo stati fatti in una posizione neutra, e così doveva essere, perché se il Signore ci avesse già predisposti o così o cosà, noi saremmo stati o come Dio oppure come gli animali. No. Ci ha messo in una posizione di mezzo, ci ha messo nella condizione di dire: decidi dove vuoi andare. La tua decisione rappresenta l'utilizzo, la veridicità della tua coscienza di che sei stato creato a mia immagine e somiglianza. E questa è la sfida che il Signore ha permesso alle origini. Per permettere questa sfida troviamo una situazione molto particolare, mi riferisco a Eden evidentemente, una situazione molto particolare perché per realizzarla il Signore ha permesso che in Eden ci fosse Satana. Cosa strana, perché non è mica il suo posto. Però siccome il mondo era là, questi due, Adamo ed Eva erano là, ha permesso che venisse a confronto a fronte delle promesse di Dio e a fronte delle promesse del maligno, e doveva decidere. Noi sappiamo tutti come è andata, ma vorrei analizzare alcuni punti di come è andata, perché questi punti non sono tramontati allora. Loro sono stati raccontati, portati fino a noi attraverso un albero, un frutto, così via. Ma il meccanismo che si è mosso sotto è uguale, ce l'abbiamo addosso ancora, tal quale. E quindi dobbiamo imparare a comprenderlo per saperlo fronteggiare con quello che è un dono di Dio, cioè un dono originario che ci ha dato, la sua somiglianza, la sua intelligenza d'immagine. Bene, allora se andiamo a pagina, sarà non dico due ma circa, capitolo 2 sicuramente, della parola, troviamo aspetti che sono sempre oggetto di una rivelazione straordinaria, mi toccano sempre. Tralascio un attimo, perché non è quello il punto su cui voglio premere, l'avendolo già descritto nel suo assieme, la seconda parte del capitolo 1, dove c'è il comandamento, diciamo il comandamento e la raccomandazione. Comandamento dice: mangia pure liberamente di tutti i frutti degli alberi del giardino. Prima gli aveva già indicato, compreso l'albero che sta al centro, che è l'albero della vita. Però per quanto riguarda l'albero della conoscenza del male, bene e male, guardatene bene, perché nel momento in cui lo ne mangerai, per certo morrai. Bene, questo è stato il panorama di fronte al quale Dio ha messo l'uomo. Allora andiamo all'inizio del capitolo 3, dove troviamo appunto il serpente, il quale era venuto lì per far cosa? Per proporre l'alternativa e misurare dove veramente voleva andare questa creatura, che era a quel momento neutro. Voleva girare l'interruttore di qui o l'interruttore di là. Bene, dice allora il maligno: come Dio vi ha detto, ma non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino. Ma notate queste parole. Intanto ha detto: non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino, che non era vero. Gli aveva solo detto di non mangiare quelli di un albero, ma tutti gli altri aveva detto, anzi, il tutti l'aveva proprio attaccato a qualunque albero, incluso quello della vita, escluso solo quello a cui invece dovevano badare. E quindi ha giocato sulle parole. E poi ha giocato sulla parte emotiva, perché con quel come, ha detto: ma come? E tu mi dici che sia un Dio buono e bravo? Ma questo è un Dio che vuole impedirti qualche cosa. Ha giocato su qualche valutazione emotiva della propria identità, in sostanza. Ha sollevato un po' l'orgoglio personale, in questo caso, di Eva, cioè ha stuzzicato la sua intelligenza a pensare, invece di dire semplicemente: ma ha detto che questo no, agli altri sì, vado, no, ci penso sopra, perché ha detto così, insomma, si è portata a una riflessione che in qualche modo voleva confrontarsi con quello che era stato il parere, la raccomandazione del Signore. E quindi, se ci stiamo attenti, se guardiamo bene, in realtà era uno stimolo sommerso, subliminale, a eventualmente diventare indipendenti. Eventualmente diventare indipendenti. O scegliere per una sorta di indipendenza che era poi falsa, e questo lo vedremo, comunque lo conosciamo. E Eva è rimasta, anziché essere istintiva, a dire prendo tutti, quello no, è rimasta come un po' confusa da questo, perché nella risposta che gli dà dice una cosa mezza giusta e l'altra mezza sbagliata, perché incrocia male la raccomandazione e l'invito del Signore. Infatti gli dice: del frutto degli alberi nel giardino ne possiamo mangiare, e fin qui può stare. Ma nel frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, e Dio ci ha detto non ne mangiate. Cioè appiccica proprio all'albero che è in mezzo al giardino, cioè all'albero della vita, dice che il Signore ha detto di non mangiarne, che è esattamente il contrario. Il Signore aveva detto che i frutti dell'albero del bene e del male non ne mangiare, ma dell'albero del bene e del male. Non ha detto di non mangiare il frutto dell'albero e in mezzo al giardino. L'ha confusa. Il maligno, costringendola, invitandola a pensare in maniera autonoma, ha permesso che questa facesse un po' di confusione. Ed è stato così rapido, è veloce e astuto da raccogliere subito questo stato che aveva raggiunto, questo mezzo successo che aveva raggiunto, facendole venire voglia di mangiare. E siccome l'ultimo di cui frutto di albero di cui aveva parlato, aveva escluso quello del mezzo giardino e dell'altro aveva detto invece che come non ti apri, ti è proibito. A questo punto tira la conclusione, dice, ma no, allora non morirai affatto mangiando cosa? Frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, anzi i vostri occhi si apriranno, sarete come Dio avendo la conoscenza del bene e del male. E qui ha pompato chiaramente su un livello di orgogliosa crescita, sarete come Dio. E il risultato è stato che, come ben sappiamo, il frutto è stato raccolto ed è stato preso e mangiato, perché se fosse stato solo preso c'era ancora un attimo di tempo, diventa una proprietà vera quando entra in noi. Benissimo, e allora ha preso questo frutto e l'idea complessiva, uno di una specie di indipendenza, autonomia, capacità di giudizio, secondo di essere uguale a Dio, ha preso corpo e sappiamo che il frutto è stato mangiato. E al versetto 6 troviamo scritto che la donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere e che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. Ora qui ci sono tre elementi importanti. Uno, vide che era buono da mangiare. L'ha visto con cosa? Con gli occhi. Ma come gli occhi sanno il frutto, conoscono il sapore? No. Gli occhi hanno visto, hanno mandato dentro un segnale che in qualche modo li ha trasformato in un gusto, una prospettiva interessante, comunque stimolante a prenderlo, questo sicuramente. E poi dice che il frutto che era bello da vedere, questo sì, sono gli occhi che l'hanno visto. Certo che se fosse stato forse un fico d'India con tutte le spine, non lo so, adesso voglio esagerare o dire delle sciocchezze, forse non l'avrebbe preso. E invece era un frutto che probabilmente si presentava molto bene, molto lucido, come i duroni di vignola, non lo so, una cosa così. E poi entra il pensiero, dice, è bello da vedere però, forse anche buono da mangiare, e poi mi può far diventare come Dio. E dice infatti che l'albero era desiderabile per diventare intelligente. E guardate la finezza che è riuscita a introdurre il maligno, perché ha visto occhi, ha visto il frutto e vedendolo ha partorito due pensieri, uno che era buono a mangiare, l'altro che era bello, ma la decisione l'ha presa, guardate bene, l'albero, è passata dal frutto all'albero, all'idea di poter inglobare l'albero. che è qualcosa di più ancora. L'albero era desiderabile per diventare intelligente. Quello che è successo lo sappiamo. Allora, queste tre caratteristiche, vedere l'albero, vedere il frutto, che era bello, vedere il frutto che era buono da mangiare, e poi desiderare di diventare intelligente, sono esattamente quelle tre cose sintetiche, a volte criptiche forse, ma qui non lo sono, di cui parla l'apostolo Giovanni nella sua prima lettera, capitolo 2, versetto 16 direi, in cui dice che ci sono tre elementi essenziali in cui si sintetizza tutto ciò che confronta, che mette a confronto l'umanità nel rapporto con il Signore, e sono la concupiscenza degli occhi, vide che il frutto era bello, la concupiscenza della carne, che voleva mangiarlo, e la superbia della vita. Questi tre raccolgono le caratteristiche essenziali che hanno lavorato sulla persona di Eva. E però da pagina 8 della mia Bibbia arrivare a Giovanni, guarda, si è aperto di colpo da sola, alla pagina 1007, ci sono 1000 pagine di storia e lì troviamo ancora questa stessa cosa. Allora noi fratelli e sorelle, o diciamo esseri umani, capiamo bene che dentro il nostro cuore queste cose, il desiderio che è espresso dalla concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, superbia della vita, ci caratterizzano sempre. Spariranno nel momento in cui moriremo, ma finché siamo in vita, credenti inclusi, quindi io sto parlando dei credenti, queste cose le abbiamo sempre addosso. Fanno parte del male che abbiamo addosso, di cui anche Sauro ci ha parlato commentando Geremia 17. Non sono inevitabili. Perché? Ma perché Satana è ancora vivo, è condannato, ma è ancora vivo, è operante, è attivo e si dà molto da fare. E sappiamo anche che dal momento in cui, non lontano, ne parliamo spesso, arriverà che il Signore ci chiama i suoi credenti a radunata su nel cielo, comincia un'epoca finale di giudizi di 7 anni, adesso non giochiamo sulla esattezza, ma questa è la prospettiva, Satana sarà ancora più libero di fare quello che vuole, cioè di cercare di fregare quanti più uomini può. Sarà ancora più libero. Perché sarà più libero di adesso? Perché adesso, come dice la lettera ai Tessalonicesi, dice che esiste una specie di rete, sapete quelle reti che si usano per scolare l'insalata, no? Ecco. Una rete che trattiene ancora, in parte limita la libertà operativa che ha il maligno, in parte la limita, non del tutto, ma nel momento in cui anche la rete sparisce, perché la rete se ne va in cielo, caro mio, è libero di fare quello che vuole. E siccome quello che vuole è il più possibile esprimere questa specie di trionfo finale, indispettito di fronte alla gloria del Signore Gesù, lo farà con tutte le sue capacità, come troviamo descritto in Apocalisse, con tutta la sua forza, indipendentemente dal fatto che sa già la perfezione che comunque la sua fine sarà certa e sa anche di che tipo di fine si tratti. Si parla in questo caso dello stagno di fuoco. Io non so bene come sia lo stagno di fuoco, però secondo me Satana lo sa, non mi importa, diciamo con grande gioia, sono fatti suoi, noi non siamo destinati come credenti allo stagno di fuoco, quindi rallegriamoci. Allora voi mi direte, perché ci racconti tutta questa storia? Perché desidero che siano ben chiari alcuni concetti, che ciò che è scritto qui nella Genesi è qualcosa che ha bacato tutti noi, e questo baco è ancora attivo, nonostante siamo divenuti credenti, chi con più anni, chi con meno anni, chi con una profondità di fede come quella che aveva Giovanni, o che aveva Paolo, o che aveva Daniele, ma anche loro erano attaccati allo stesso modo, tal quale. Che poi l'attacco avesse molto meno successo di quello che può avere con me, questo è un altro fatto, perché io non sono personalmente, pur essendo credente, a un livello di pienezza, di comunione con il cielo come quello che questi uomini avevano. Però questo deve già potermi dire una cosa, ma quegli uomini lì che cosa avevano diverso da me? Non è una parola che voglia esprimere un giudizio, ma erano uomini per i quali il Signore aveva la possibilità di mandare un messaggio talché lo raccogliessero, ma quella possibilità ce l'ha ancora. L'ho detto forse sbagliando il momento anche nella preghiera che ho fatto stamattina, perché se non c'è una gloria che si veda in giro nel mondo tramite noi, è mica perché il Signore ha finito le risorse della gloria, eh? È perché noi non andiamo a riscuotere le sue promesse, purtroppo è così, e queste sue promesse sono comunque aperte. Aperte, non solo, se fossero solo aperte sarebbe come dire, ma prendete. No, il Signore desidera che noi andiamo a raccogliere, che siamo dei sostenitori della sua persona, della sua opera in giro, in tutte le circostanze della nostra vita. E se pensiamo a come hanno vissuto personaggi di cui si parla nella parola, sia nell'Antico Testamento, sia anche in particolare negli Atti, dove c'è diciamo il fuoco originale che ha preso il cuore di uomini come noi, anzi, prima quando ho letto quel passo ho saltato un aspetto, perché in quel passo di Atti in cui ci sono Pietro e Giovanni che vengono bacchettati dal Sinedrio, e dice a un certo punto, però si resero conto che erano popolani senza istruzione, cioè come dire, erano della gente normalissima, mentre noi siamo quelli del Sinedrio, personaggi di prima classe, no? Dice, erano popolani senza istruzione, e ci mette Pietro e Giovanni. E riusciamo a capire cosa sono stati Pietro e Giovanni leggendo la loro parola? E non è chiuso a noi, è chiuso il nostro cuore per ricevere quello che Pietro e Giovanni hanno raccolto. Potremmo anche dire subdolamente, ma questo per difendere noi stessi, che siamo un po' ipocriti di fondo, e dire, ma Pietro e Giovanni sono stati 3 anni sempre così, a gomito col Signore, hanno visto questo e quell'altro. Ma il Signore, quando se n'è andato, ha detto, io vi manderò lo Spirito Santo. E lo dirò al Padre che ve lo mandi, e il Padre ve lo manderà con me. Cioè, esprime l'unità ancora del sistema, padre e figlio, a un certo punto si sono ritrovati insieme, come sono adesso, hanno pronto lo Spirito Santo da mandare a cataratta chiunque nel mondo decida di aprire il loro cuore e riceverlo. E questo vale anche per noi. Abbiamo un cuore che è stretto a un buco di accesso piccolissimo. Vediamo se possiamo farlo rompere a spallate dallo Spirito Santo, di quel tanto che lo Spirito Santo è entrato. Proviamo proprio a dire, Spirito Santo, sbatti giù queste resistenze che ho dentro, perché sono delle resistenze fatte di cose, di una stupidità spesso, di una sciocchezza che se le cogliamo c'è da vergognarsi. Vi racconto qualche piccolo episodio, veri, non faccio nomi evidentemente. Una persona che era preoccupata, disperata, credente, disperata perché non riusciva a ricordarsi delle cose, faccio fatica, la mia mente, la mia testa, pianti, cose così. Credo che almeno una certa età sia abbastanza diffuso. Allora ho detto a questa persona, ma scusa una cosa, ma secondo te se lo chiedi il Signore te lo rifà ricordare? Sì. Bene, allora chiedi io. Non osava. Ho detto chiediglielo. Allora ha pregato chiedendo che si potesse ricordare quella tal cosa, che non era niente di speciale, ma è il sistema che deve funzionare. E è stata lì, ha pregato, poi a un certo punto si è fermata, così, non deve venire in mente. Allora ho detto a questa persona ancora una volta, tu hai pregato? Sì. Ci credevi a quello che hai chiesto? No. E allora cosa vuoi che ti dica? Allora il Signore non ti ha dato risposta, ovviamente. E allora adesso cosa fai? Ma il Signore ti chiama alla verità. La verità, ma qual è la verità? Che tu non hai pregato di forma, ma non hai anche visto in te stessa da sola che non credevi a quello che dicevi. Allora cosa devi fare? Dì al Signore, io non riesco a credere a quello che tu, a quello che chiedo. Perché quella è la verità. L'ha fatto. È venuto fuori subito. Tutto. Ma non era accordo di una parola, di un episodio completo. Subito. Perché? Ma perché è andata davanti al Signore con la verità, che è la cosa in qualche modo più semplice che si possa chiedere. È la cosa più semplice che si possa chiedere, perché noi, se ci guardiamo nel cuore, sappiamo cosa abbiamo. Ci sono delle cose che non sappiamo, e di quelle il Signore non ci chiede niente. Ma di quelle che sappiamo e possiamo individuare, quelle ce le chiede. Ce le chiede. Ma tornando ad agganciarci all'inizio i discorsi relativi alla Genesi, chi ha detto nel dentro al cuore di Eva di girare l'interruttore di qua piuttosto che di là? Chi l'ha deciso? Lei, ha deciso lei. È la sua volontà che, stimolata in un modo e stimolata nell'altro, ha fatto una scelta e ha deciso: faccio così. E questo sistema continua regolarmente nel nostro cuore, in tutte le cose, non solo per le cosiddette grandi decisioni, ma anche per le decisioni del tipo di quella che vi ho raccontato in questo banalissimo episodio. Perché chi di noi non si dimentica di qualche cosa, non gli riesce a venire in mente, si arrabbia anche, magari anche batti i pugni sul tavolo, va bene, o qualcosa del genere. Succede a tutti, ma sono delle piccolissime cose in cui manchiamo di onorare un piccolo esercizio di fede che è a disposizione quanto mai e che il Signore è perfettamente pronto a risolverci, ma vuole vedere che noi ci comportiamo coerentemente con il fatto che ci ha dato una volontà. Nel cuore abbiamo la volontà, anzi è lo strumento che ci decide vado o non vado, sì o no, e di usarla fino in fondo, al di là di poter di arrivare come questa persona di cui vi ho detto a riconoscere, uno, che non si ricordava, no. Due, a capire che il Signore poteva aiutarla, tre, a pregare, quattro, a riconoscere che non aveva avuto fede, e cinque, è questo il punto, a umiliarsi e dire: Signore, non riesco a crederti, perché è questo quello che conta alla fine. Questo ce l'abbiamo proprio nelle tasche tutti, se vogliamo. Tutti. Ma perché, dice tanto, umiliatevi di fronte alla parola? E per forza deve essere così. Perché noi all'inizio cosa abbiamo fatto di fronte alla parola che era mangia pur di tutto e non mangiare di quello? Che cosa abbiamo fatto? Ci siamo umiliati? No, ci siamo insuperbiti. Ci siamo insuperbiti di fronte a questo. E allora il rimedio alla superbia deve essere la umiliazione. Ma se andiamo all'origine, quando appunto per superbia alla fine dei conti è stata presa questa decisione drammatica, errata, che abbiamo tutti sulle spalle e nel cuore anche, l'alternativa qual era? Non era di umiliarsi. Perché non c'era ancora questo bisogno, era di essere semplicemente umili, normali, da dire: lui che mi ha creato mi dice far così, io faccio così e sto bene così. Ma non è quello che ci insegnano i bambini piccoli? Il Signore Gesù ce lo dice anche: ma se non diventate come questi piccoli bambini, che sono di una linearità di pensiero, di meccanismo reattivo, e voi vi arricchite della vostra sapienza, della vostra esperienza, comunque vostra, sempre che alimenta il proprio io, e fate poi fatica a riconoscermi in mezzo a questa confusione della vostra presunzione. I bambini sono così. Poi piano piano, ahimè, imparano anche a diventare doppi o a raccontarla. Lasciamo stare, non ha importanza, però l'origine è così. Bene, c'era anche qualcos'altro che vi volevo dire, perché ritorno al punto focale, spero di riuscire a passarvi il messaggio. Noi non possiamo, lo sto ripetendo, sfuggire al fatto che siamo stati tarati all'inizio. Possiamo stare il colpo in un colpo. Di fatto è così. Però il Signore anche ha promesso sin dall'inizio, Genesi 3 ancora, e poi ha attuato un qualche cosa, un mezzo, uno strumento per tirarci fuori, per riportarci ad essere davanti a quella, concettualmente quella scelta, libera di dire faccio così o faccio cos'ha. Ci ha rimesso in quella condizione, ci ha permesso di rigiocare personalmente la stessa partita. E il nostro cammino di cristiano è quello di affrontare questa cosa. E il Signore è stato così largo, perché se noi siamo credenti qua, tutti noi alziamo la mano per dire siamo credenti, ma siamo in condizioni così più su di quelle che per cui in Eden Eva e Adamo sono stati cacciati, non siamo in condizioni più su. Abbiamo solo, il Signore ci ha dato una possibilità di metterci dentro colui che realizza quelle cose lì. Perché da soli non ci riusciamo lo stesso, ci ha dato un sostituto che è davanti al Padre, che ha operato quell'obbedienza che Adamo doveva operare. Difatti la parola in 1 Corinzi 15 in particolare parla di un secondo Adamo, un secondo uomo, ma cioè l'umanità originata da quella è l'umanità tarata, persa, diciamo così. Ne facciamo una via per riportare quell'umanità in maniera attiva, proattiva, perché il Signore ama, ci ama, non ci ha fatti per dispetto, per far chiasso, perché è creatore, ha creato punto e basta. Ha fatto tutto, dice la parola, che era tutto molto buono, molto buono. Allora, noi siamo preziosi al Signore, sì, aspetta che noi gli diamo una risposta. Una risposta che grazie a Lui e grazie al Signore Gesù per l'opera che ha fatto, che ha il permesso, il potere di autenticarci davanti al Padre. È un'autentica, è un timbro che il Signore mette su di noi, Efesini capitolo 1 dice che abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo. Questo è un marchio che non va via, non si perde. Però pur avendo quel sigillo, quel marchio, noi siamo chiamati a vivere il ruolo di quel marchio. Ed è qui che noi continuiamo invece a nutrirci di mille cose al giorno che sono, in fin dei conti, lontane. Ma quando dico cose, fratelli e sorelle, non è perché ai nostri tempi dobbiamo preoccuparci di pagare le tasse e Eva non aveva questo problema. O altre cose del genere, quelle sono le cose, ma il punto è lo stimolo con cui viviamo le cose di oggi, lo stimolo con cui viviamo, scusate, vi ho fatto un esempio banale, ma tutti lo conosciamo, di pagare le tasse. Lei non l'aveva, ma dietro uno può macchinare o può essere onesto e sincero. Il problema è lì, è nel modo in cui noi trattiamo le situazioni della nostra vita. E quante ce ne sono? Talune sono ancora evidenti, esatte come erano allora, se vogliamo parlare per esempio degli aspetti di fondo della società umana. Da dove origina la società umana? Da Adamo ed Eva, da loro viene la società. E tant'è che la chiusura del capitolo 2 della Genesi sancisce il matrimonio e anche la generazione, perché dicendo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, vuol dire che se una padre e una madre è stato generato, no, non è stato, questo dice, e si unirà alla propria moglie e saranno una carne sola. Quindi lì stabilisce proprio la base della struttura sociale. Allora, in questa base c'è una serie di cose che si mantengono tuttora vere, nell'ambito di una società dove c'è il telefonino e ci sono le tasse, vabbè. Però il nostro cuore ragiona diverso a fronte di queste circostanze di vita, esattamente come ha ragionato il cuore dell'essere umano in tutti i tempi. E tornando al fatto che parlavo di indipendenza o dipendenza, in realtà il Signore ci ha creati per diventare dipendenti da lui. Il nostro cuore cosa ha detto quando ho usato la parola dipendente da lui? Perché tende a ribellarsi in fondo, mi sembra, in generale. Però adesso mi spiego meglio. Noi costituiamo che cosa qua dentro? Non siamo un corpo della Chiesa, Prima Corinzi 12, e dove dice se l'occhio, se tutto il corpo fosse occhio, se tutto il pollice fosse altro, quel discorso lì. Cioè il corpo nostro rappresenta un'armonia. Un'armonia, e le mie mani, perché l'ho davanti al naso, le mie mani sono mani preziose se fanno il lavoro da mani, ma se vogliono fare il lavoro da piedi, dopo come minimo sembro al primo una scimpanzé, poi dopo non riesco neanche a camminare, perché i piedi fanno i piedi e le mani non fanno le mani, ma è l'armonia del corpo che fa un bel corpo, e sto parlando dell'aspetto fisico. E io non so se qualcuno di voi ricorda, ma penso che molti ricordano, c'era una persona che sedeva lì, in quel punto vuoto, davanti alla mia sedia. Si chiamava Giorgia, e Piero lo sa, dove è Piero? Lì. Ed era una persona che aveva una malattia, per cui era sempre, faceva un sacco di strani movimenti. Era un corpo che aveva perso il suo coordinamento, ed era una pena, perché non era più un corpo come il Signore l'aveva, l'ha generato e l'ha concepito e generato. Il nostro corpo è armonico e sa coordinarsi, sa fare mille cose. E la mia mente adesso, mentre parlo e giro le mani, non sta mica tanto a pensare cosa faccio delle mani, va come da sole, è armonico, c'è una energia, un'organizzazione che si muove, e sono solo qua in piedi dietro a questo pulpito di legno. Ma avete mai guardato per caso soprattutto certi sport come la ginnastica, l'armonia con cui si muovono queste persone, la continuità, perché se fanno delle mosse strane, punti in meno, niente. E allora, è capace di grandi cose, l'armonia del corpo fisico, ma il Signore nel corpo fisico ha messo qualcos'altro, ci ha messo l'anima, e nell'anima ha messo lo spirito, e nello spirito a un certo punto è arrivato quello santo, e non lo spirito, che si è riappropriato dello spirito originario che era rimasto offeso dentro l'anima. E tutto questo funziona in maniera corretta o non corretta sulla base di che cosa? Chi comanda il nostro? Siamo noi, siamo sempre noi che volontariamente teniamo fuori o permettiamo allo spirito di operare. Siamo noi, abbiamo una responsabilità continua, come a suo tempo stimolata dal maligno, eccetera, eccetera, ma Eva ha fatto così, la decisione l'ha presa lei. Non imputo Eva in quanto tale, imputo la natura umana. Noi siamo allo stesso modo, sta a noi decidere se vogliamo accogliere il messaggio del Signore o meno. Vi ho fatto un esempio di una banalità tale che nessuno di noi può dirsi oh, io non ne so niente, mi sembra strano. Tutti lo sappiamo. Arrivare al punto in cui uno prega e prega per forma, poi dopo ci ripensa, riesce a dire qualcosa di più, ma non va fino in fondo a confessare che nella sua preghiera si accorge che non ci sia un fervore di fede. Questo è una cosa che tutti possiamo pensare. E da che cosa dipende? Solo dall'onesta volontà di dirlo. Non c'è nient'altro. Ed è quella onestà pilotata da una volontà di ascoltare il Signore che ci guida in tutte le cose della nostra vita. E io vorrei proprio che su questo punto vi fermaste a riflettere di come ciascuno si comporta nella sua vita di fronte a qualsiasi cosa, una decisione da prendere, una cosa da fare, un acquisto, un lavoro. Arrabbiarmi o no per una cosa, tenere il broncio con un fratello perché una sorella, perché quello lì, quello là, andare a vendicarsi. Chi non conosce un po' di queste cose? Ciascuno di noi critiche. Ah, è meglio che stia zitto perché sennò. Allora, sono tutte cose dietro le quali ci sono porte, porte e porte aperte ad una onestà di cuore che il Signore ci chiama a utilizzare. È a nostra disposizione, è a nostra disposizione lo Spirito, perché il Signore, come vede che qualcuno di noi sta cominciando a pensarci, fa diciamo similmente a quello che fece il maligno, ma in senso attivo, soffia lì sopra. Non decide per noi, ma soffia, sì, soffia, come no? Proprio perché si aspetta e desidera che facciamo questo. E se non lo facciamo, contribuiamo alle sofferenze di Cristo. Perché Cristo ha fatto in modo che in tutte queste situazioni egli potesse, lo Spirito meglio, potesse operare, sostituirsi alle nostre difficoltà, o se non sostituirsi, perlomeno darci una spinta positiva verso ciò che è comunione con il Signore. Ho detto la parola comunione, ancora una volta, la comunione è dipendenza o indipendenza? Dipendenza. Dipendenza. Che cosa sta aspettando il Signore nel cielo? Sta aspettando la sua chiesa, che è là. È la sposa. Allora, noi ci sposiamo più o meno tutti. Ci rendiamo conto che l'amore genera dipendenza. Ogni sposo e ogni sposa hanno in qualche modo assunto una dipendenza dall'altro. Dipendenza che con questo non deve diventare un campo di guerra, di battaglia, ma un campo di armonia. Un campo di armonia. E il Signore è amore, cosa ci aspettiamo? Il Signore è amore, vuole essere in armonica comunione con la sua sposa. E la sua sposa siamo noi. E quindi già qui possiamo cominciare a camminare con la prospettiva di questo stimolo, di questo spirito, che è uno spirito di comunione. Che parte da che cosa? Come si fa? Come i mariti fate a sopportare le vostre mogli? E voi, mogli, come fate a sopportare i vostri mariti? La cosa più ovvia di cui abbiamo detto prima, con un po' di umiltà. Non umiliazione, umiltà, sto dicendo che è un po' diversa, perché l'umiliazione è una specie di ferita morale. L'umiltà no, l'umiltà è una grande caratteristica di abbraccio e di comunione. Il Signore si aspetta questo, ma già da noi, e non per niente credo, c'è questo istituto di base che è il matrimonio, che è una grande scuola. E poi è una prefigurazione di un grande matrimonio che è quello del Signore Gesù con la sua sposa ed egli la sta aspettando nei cieli. E la sposa è la sua chiesa, di cui noi diciamo di fare parte. È vero? Vogliamo proprio, siamo veramente parte di quella? O siamo spose con un po' di buchi nel vestito, la conciatura messa male? Probabilmente sì, ma quando arriveremo a lui sarà tutto perfetto, tutto questo non si vedrà più. Però voglio dire, pur avendo creduti, quindi onestamente, sinceramente nel cuore, siamo suoi figliuoli del Padre e siamo la sposa di Cristo. Però viviamo da sposa un po' straccione, questo che sto cercando anche di dirvi. Proviamo a guardare se la nostra vita può essere una vita cristiana che ha apertura a una ricchezza che è a disposizione in tutti gli angoli del nostro cuore. Basta che la vogliamo e la andiamo a cercare. Cercate prima il regno di Dio, abbiamo cantato ieri. Il regno di Dio vuol dire dipendenza, eh? C'è un re. Okay. Bene. E poi Isaia 57 che dice cercatemi, mi faccio trovare. Cioè vuole uno stimolo positivo il Signore, si aspetta uno stimolo positivo da parte nostra verso di Lui, di desiderarlo, di volerlo. E perché ci si aspetta? Ma perché lo sposo, in attesa della sua sposa, si aspetta che lo sposo lo desideri. E questo se ancora andiamo alla prefigurazione, raffigurazione terrena, quando un uomo, una donna, un ragazzo, una ragazza sono innamorati, si vogliono sposare, si aspettano ciascuno dall'altra, no? Non è una cosa così strana, se siamo onesti la vediamo, la sappiamo, la tocchiamo. E allora perché deve essere così difficile trasferirla in una sfera che è celeste e non terrena come quella a cui mi sono riferito? Vediamo proprio, vi chiedo, fratelli e sorelle, di essere onesti, intimamente onesti nel nostro cuore, integri, è la parola più esatta, più biblica, integri nel nostro cuore, veramente integri. Io ho fatto un esempio di riferimento che è quello di essere così integri a dire: Signore, ho mentito dentro di me, ma non verso terzi, tutto dentro, ho mentito verso di te, ti ho pregato falsamente. Il Signore è felice di sentirsi dire questo, mentre finché non si diceva ti ho pregato falsamente era infelice. E sembra tutto il contrario di quello che si potrebbe dire umanamente, forse si dice anche, però è così. Allora l'invito è proprio questo: fratelli e sorelle, cercate veramente un'integrità del vostro cuore nei rapporti, prima di tutto col Signore, che poi si espandono molto facilmente sulle persone che sono vicine a noi, credenti o non credenti, cercando veramente un rapporto che sia assolutamente cristallino, cristallino, assoluto. Integrità totale, e il Signore ci benedirà. Ho citato prima nella sequenza dei sette il caso del capitolo 17 della Genesi, in cui dice: io sono il Dio onnipotente, tu cammina alla mia presenza e sii integro. Le cose impossibili non te le chiedo mica, le faccio io, però tu hai un incarico, tanto cammina. Quindi cammini nella discussione, nei problemi di lavoro, cammina nelle vacanze, cammina nella lettura, cammina nella dimenticanza delle cose, cioè cammina nella tua vita. E in tutte queste sii sempre integro. Integro. L'integrità è quella che mi serve, perché pulisce il campo da qualsiasi difficoltà. E poi ci penso io. Il Signore ci benedica nel cercare veramente la sua faccia. Amen. Amen.